Notes, pagine di radiofonia. Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questa è Book Notes, pagine di radiofonia, la trasmissione che porta i libri in radio ogni giovedì alle ore 21 su radiocittaaperta.it. Solitamente sono in compagnia del mio collega e amico Alessio Ramaccioni. Quest'oggi sentite solamente la mia voce perché è una puntata speciale di inizio anno dove sentite in forma audio l'incontro che è avvenuto con i nostri amici della libreria Blue Room di Roma. L'incontro è avvenuto il 29 dicembre alle ore 18:30. Trasmesso sui canali social di Radio Città Aperta e della libreria Blue Room, dove sia Book Notes che la libreria hanno fatto la loro classifica di fine anno. Per quanto riguarda la libreria Blue Room, è stata la classifica di libri maggiormente venduti nel 2022, mentre Book Notes, pagina di radiofonia, ha presentato una personale classifica di tre libri che più hanno rappresentato lo spirito della trasmissione. Quindi non per forza un ordine di gradimento mio e di Alessio, bensì tre interviste, tre libri che ovviamente nel caso di Book Notes, quando si parla di libri si parla però anche di interviste che contenevano insomma un po' tutti quanti gli elementi che sono caratterizzanti della trasmissione Book Notes. Quindi l'audio, incontro, insomma, l'audio che sentirete per la prossima ora è quello dell'incontro di giovedì 29 dicembre. Eravamo presenti io e Maria Grazia Umbro, proprietaria e colei che gestisce la libreria Blue Room, qui a Roma, in via Paolo Albera, praticamente nel quartiere Appio Tuscolano, davanti esattamente a Villa Lais. Quindi se capitate in zona e vi servono dei libri o semplicemente volete curiosare o ancor più semplicemente volete prendere una tazza di caffè, insomma avete le coordinate: via Paolo Albera 55, davanti Villa Lais, Blue Room è il posto giusto. E quindi insomma l'audio che andrete a sentire è questo incontro del 29 dicembre, un po' di curiosità, insomma, chissà. Per chi non ha seguito in diretta i social, Maria Grazia, insomma, quali libri saranno stati maggiormente venduti da Maria Grazia nella Blue Room? Chissà io e Alessio quali libri avremo scelto appunto per il podio dei primi tre libri / interviste più rappresentative di questa stagione di Book Notes, pagine di radiofonia. Io vi auguro un buon ascolto e ne approfitto insomma anche per augurarvi un buon anno. Book Notes riprende normalmente da giovedì prossimo sempre alle ore 21 su radiocittaaperta.it. Auguri di buon anno.
Tanto adesso eccoci qua.
Eccoci. Ciao, benvenuto.
Aspettiamo che magari abbiamo anche un po' di tempo all'algoritmo di fare il suo corso.
Di far sapere che siamo qui
alla libreria Blue Room del quartiere Tuscolano, è giusto dire così, no?
Sì. Tuscolano, Villa Lais.
Siamo proprio davanti all'ottima, alla splendida cornice di Villa Lais, che speriamo poi quest'estate, insomma, di sfruttare a pieno.
Di animare
a pieno. Perché siamo qui? Perché, come avete visto, insomma, oggi che è giovedì gnocchi di solito, ma questa giornata ormai da un bel po' di tempo è legata anche a una trasmissione radiofonica alle 21 su Città Aperta www.radiofonia.it va a Book Notes, pagine di radiofonia, la trasmissione condotta da me e dal mio collega Alessio Ramaccioni, che porta gli autori in radio per discutere un po' dei libri e delle novità editoriali del 2022, dei libri insomma che hanno scritto quest'anno, non per forza legati a quest'anno, di solito cerchiamo sempre di trattare le novità editoriali. In questi mesi però ogni tanto ci avete visto fare delle trasferte qua a Roma, di solito allo Sparwasser, ma anche in altri locali, insomma perché abbiamo voluto portare il concetto dei libri anche in mezzo alla città, non solo chiusi dentro, non c'è nulla di male per carità, a Casal Bruciato, la sede di Radio Città Aperta, ma abbiamo pure pensato che ogni tanto è bello fare una chiacchierata con le persone che per esempio oggi ci sono venute a trovare, perché anche questo è successo, insomma ci sono degli amici qui presenti, io sto parlando a voi tramite i social, ma dietro le telecamere, poi in realtà sono con i cellulari, però vantiamoci che ci sono delle telecamere, ci stanno degli amici che ci sono venuti a trovare, e quindi con l'amica Maria Grazia di Blue Room oggi Book Notes è uscito, ha messo il musetto fuori da Casal Bruciato per venire qui al Tuscolano, a Villa Lais, e in quella Maria Grazia che mi verrebbe da dire un po' la casa naturale di una trasmissione come Book News, perché siamo in una libreria che sicuramente moltissimi conoscono, ma insomma che è una libreria che ha anche una storia non recentissima, non proprio, però insomma è una giovane libreria qui a Roma, e siccome in questi giorni, e mi aggancio anche un po' alla cronaca, diciamo così, di librerie romane se ne sta parlando in queste ultime 48 ore in particolar modo, però poi no, al di là del dato contingente se ne parla ogni 8 mesi, perché purtroppo quello che sta succedendo nelle ultime 48 ore alla Odradec, dico subito il nome, insomma non faccio mistero, purtroppo già mi ero trovato un paio d'anni fa alla libreria del Viaggiatore, insomma sempre nelle zone Pellegrino, via dei Banchi Vecchi, insomma ogni tanto a Roma succede questo, che una libreria storica ahimè chiude, e tu invece Maria Grazia hai preso il coraggio a due mani e adesso lo racconterai tu, qualche anno fa, pochi anni fa, invece hai aperto una libreria, e l'hai fatto anche insomma in un quartiere, il Tuscolano, densamente popolato, che ha sicuramente bisogno di una testimonianza di cultura, è un presidio culturale come può essere questo. Non so, prima di inoltrarci in classifiche, libri, autori, così, io due parole su dove stiamo, insomma, e sulla tua iniziativa un po', non so, le spenderei.
Allora, innanzitutto grazie Valentino, grazie alla Città Aperta per questa nuova collaborazione, questa partnership e questo modo di fare rete tra entità indipendenti e con la scusa della diffusione della cultura, perché comunque libri, musica e quant'altro insomma sono cultura, e più lontano, più ampio è la platea, più ampia è la platea di pubblico, e penso che più ci guadagniamo tutti quanti. Un affettuoso saluto ai colleghi di Odradec che ho incrociato credo nel passato per qualche riunione, e quindi massima solidarietà a loro, ma sono solo gli ultimi, come hai detto tu, di insomma, purtroppo una serie di eventi simili che negli ultimi anni ogni tanto si ripropongono. Quindi io ho fatto questa scelta scellerata, oserei dire, perché comunque da abbastanza da incosciente, di avviare un'attività come questa, che è una libreria, e ho scelto un po' la via, come dire, forse quella più facile, ma non lo so neanche se è vero, del concetto di caffè letterario, che comunque è uno status, diciamo, una situazione che a Roma c'è, esiste, ma è poco diffusa, in Italia insomma è un'idea ancora abbastanza poco conosciuta. E questo perché? Perché comunque sì, come hai detto tu, l'idea era quella di diventare un piccolo presidio culturale, ma anche di socialità, insomma di aggregazione, in una zona dove effettivamente librerie indipendenti nelle immediate vicinanze non ce ne sono, in un punto di grande, diciamo, passeggio commerciale, ecco, non è una via dello shopping, è un'area un pochino più residenziale, più tranquilla, che è, come dicevi tu, di fronte fronte a Villa Lais.
In realtà una piccola realtà come la tua di caffè letterario, di punto di quartiere, si trova tra due fuochi, perché tu hai la grande distribuzione fisica, quindi i grandi competitor, no? I grandi attori dal punto di vista editoriale che hanno i loro presidi, che ovviamente hanno 10 metri, hanno 10
chilometri
da
qui.
Hanno 10 metri, ma diciamo in generale, diciamo in generale, che ovviamente possono permettersi quindi un negozio con 10 vetrine, le luci, tutto quanto. Ma poi, soprattutto, ormai è diventata una realtà, i competitor online. La distribuzione ormai anche dei prodotti culturali avviene anche online.
Questo è stato la ciliegina sulla torta della pandemia, che purtroppo ha fatto incrementare diciamo, l'uso delle piattaforme online per gli acquisti in generale, e chi ne paga le spese maggiormente sono, come era prima, i dischi, che non ci sono più negozi di dischi, e anche i libri, insomma, sono stati un altro prodotto sempre più acquistato online. Quindi sì, io ho aperto alla fine del 2019, ottobre del 2019, quindi insomma ho aperto prima della pandemia, ma insomma è arrivato dopo.
Però come dicevo prima, fuori onda, hai aperto prima della pandemia, ma
me la sono beccata tutta.
Sì, i primi passi
fasi.
I primi passi te li sei proprio.
L'unica cosa che non so, e che quindi non potrò mai sapere, è com'è aprire un'attività, perché la mia apertura, l'avviamento, che dura un anno, due anni, insomma, no? una nuova attività, non solo per me, ma anche proprio per il luogo, e poi la tipologia di attività, vendere libri, non lo saprò mai com'è un normale avviamento di questo tipo di attività, perché dopo pochi mesi si è stravolto tutto. E
oppure, ma scusa, perché devi dire così? Oppure Blue Room ci avrà talmente tanto successo che diventerà un franchise. E quindi tu
a
Blue Room 2 quando l'apriranno
in giro per la città.
Ma
allora, una bella idea.
Senti, ma perché siamo questa sera qui? Siamo questa sera qui perché l'anno di 2022 è agli sboccioli,
sì.
E allora Book Notes, Book Notes, come dire, durante quest'anno ha accumulato una serie di interviste, ognuna delle quali corrisponde a una novità editoriale, a un libro che l'autore è venuto in radio a presentare. Blue Room, parallelamente, durante quest'anno, per fortuna, insomma, ha venduto i suoi libri, perché poi rimane il core business di questa attività, quello pratico, non culturale, sto dicendo, è vendere i libri, per fortuna li ha venduti, e quindi uno per un motivo, uno per l'altro, ognuno di noi si è riunito qui oggi per portare la sua classifica. La tua un po' più lunga, la nostra un po' più breve, perché insomma tra le tante interviste così simbolicamente abbiamo voluto sceglierne tra Book Notes solo tre. E quindi io direi, per il tempo insomma che abbiamo deciso di trascorrere insieme oggi, il tempo della classifica, bando alle ciance, direi di cominciare. La padrona di casa ovviamente fa da apripista. Cominciamo con le classifiche dei libri più venduti per quanto riguarda Blue Room, e delle interviste, ma manco voglio dire più significative, quelle tre che abbiamo preso come esempio io e il buon Ramaccioni, tra le interviste 2022 di Book News. Prego.
Allora sì, si fanno sempre le classifiche alla fine dell'anno dei libri più venduti, lo fa qualsiasi libreria, oltre che insomma testate giornalistiche specializzate nel settore. Chiaramente i numeri di una libreria indipendente non sono quelli della grande distribuzione, e non sono neanche importanti, quindi nella mia classifica, diciamo, io non do mai il numero delle copie vendute, perché quello che conta è, diciamo, la posizione in classifica, perché comunque la classifica principale quest'anno quasi completamente è composta da libri che sono stati presentati qua, e quindi con ovvio grande successo, una vendita di copie abbastanza importante. Io chiaramente ho preso i primi 10, partendo quindi dal decimo posto, il libro è Roma Coloniale di Silvano Falocco e Carlo Bumis, della casa editrice Le Commari. Abbiamo presentato tra l'altro recentemente, questo è un libro interessante perché comunque è collegato a un tema attuale, di attualità, cioè una mozione che è stata presentata al Comune di Roma e che è stata poi approvata a ottobre per rivedere alcune nomenclature o più che altro le didascalie dei nomi di vie, piazze o anche di monumenti che sono intestati a personaggi o luoghi legati al periodo del colonialismo italiano, con cui anche lì non si è fatto molto bene i conti, diciamo c'è una visione, una narrazione un po' distratta, perché spesso e volentieri questi nomi, questi luoghi, questi personaggi sono come dire, visti e insomma evidenziati come eroi o eroici, diciamo come atti, in realtà dietro ci sono insomma vicende molto meno brillanti e insomma di cui forse vergognarsi. Allora è stato chiesto di aggiungere, non modificare, quindi non cambiare i nomi o toglierli, ma aggiungere delle didascalie che spiegassero in sintesi meglio diciamo l'origine di quel nome e qual è la storia reale.
Quindi questa è una cosa interessante.
Questa mozione è stata approvata in Campidoglio diventerà... ottobre, quindi ha impegnato il sindaco a rivedere queste nomenclature. È una petizione, tra l'altro, che era partita da un elenco di persone della cultura, scrittori, tra i quali gli autori di questo libro e insomma tanti altri personaggi che insomma, si sono resi conto che forse questa cosa andava un pochino...
Allora, questa cosa di rivedere la toponomastica, anche nella giunta precedente, me lo ricordo perché, insomma, per motivi di lavoro avevo trattato questa notizia, insomma, e era stata fatta, è già una cosa, insomma, che viene seguita parecchio. È interessante che cosa, in particolar modo, di questa mozione, è l'aggiunta, cioè non la cancellazione...
Esatto, sì.
Perché poi, soprattutto poi in Italia, come sarebbe finita con il comitato che dice bravo,
ma
esatto,
no,
che dice no,
infatti,
vogliamo tenere quello, quegli altri dicono no, cancelliamo, quello là, le solite guelfi di Belli, no. Invece l'aggiunta, la spiegazione,
spiega
appunto, esatto, il personaggio, secondo me è la strada migliore. No, è proprio questa la via migliore per ottenere il tuo scopo, per diciamo creare anche una coscienza negli abitanti. Molto spesso la gente ha la sua patente, ma forse sulla patente non mi sa che non c'è scritta la via, ma sulla carta d'identità, no? Io abito a via Tot, così, e nemmeno sa, esatto, poi in realtà chi è.
Esatto, quindi questa è una cosa insomma interessante.
È molto, molto interessante, molto interessante. Da edito da Legomare, perché a me interessa molto Legomare, gli autori, ma guarda, ti devo dire che facendo...
Dice, tra l'altro, che è anche giovane, anche lei, insomma, 2 o 3 anni di vita, quindi insomma mi fa piacere che il loro libro insomma sia tra quelli più venduti.
Perché, guarda, che facendo Book Notes, una cosa che è molto interessante è a scoprire un po' la realtà. Mi è capitato di gente che pubblicava per Mondadori, ma anche gente che piccole case editrici, realtà che a proposito della narrazione della libreria resistente che cerca di presidio culturale, anche le piccole case editrici sono veramente realtà resistenti, che
sì,
pigliano bastonate, insomma, a destra e a manca.
Sono, diciamo, cosiddetta editoria indipendente, non è che si parla di case editrici secondarie, nel senso che poi le vendono solo i libri indipendenti, quindi sono case editrici. Io adesso, guardando il mio scaffale, buona parte delle case editrici che vedi sono delle case editrici indipendenti, ma le trovi anche nella grande distribuzione. Qual è la differenza?
È vero.
Che sono diciamo più visibili qui, perché qui hanno uno spazio più piccolo e concentrato, diciamo, magari un catalogo più ampio. In una grande libreria di grande distribuzione devi andare a cercare, devi andare a colpo sicuro sapendo che vuoi quello, chiedi e ti indicano dove sta, altrimenti insomma sono poco visibili, però sono distribuite in maniera capillare dappertutto, quindi è solo una questione di visibilità e spesso di collaborazione diretta con la libreria per promuovere i loro titoli.
Certo, anche perché poi se venite qua, insomma, sicuramente verrete a trovare l'amica Maria Grazia, la diciamo, nella Blue Room proprio fisicamente si vedono, si può gustare anche esteticamente la divisione per collane, no? Dove ogni sua, diciamo, ogni casa editrice, ogni editore caratterizza un po' il suo libro scegliendo, diciamo, anche una forma estetica. Il libro, io come dico sempre, lo devi leggere e là c'è poco da fare, ma insomma il libro ha anche nel momento della scelta, il futuro lettore viene un po' influenzato anche da come il libro si presenta e anche da come viene presentato dal libraio, come viene presentato da diciamo il posto dove sta comprando. Quindi decimo posto l'abbiamo, okay, capito. Nono posto
c'è il libro Elsa di Angela Bubba, dell'editore Ponte alle Grazie,
sì.
Che è un romanzo biografico, o biografia romanzata, diciamo così, un po' una via di mezzo di Elsa Morante, frutto di studio, ma anche di incontro di persone che sono state molto vicine alla Morante, di visita di luoghi dove la Morante ha vissuto o lavorato, quindi questo è il libro, l'abbiamo presentato tra l'altro a luglio.
E gli autori, ti ricordi, come mai hanno scelto proprio
l'autrice
scusami, Angela Bubba, come mai l'autrice ha scelto proprio la Morante?
Perché lei comunque nella sua, diciamo, il suo modo di scrivere, il suo stile, lei ha comunque tra le sue muse ispiratrici la Morante, diciamo, lei è una grande appassionata e ha studiato.
Quindi era una sua fan?
Diciamo che ecco, sarebbe è un po' bruttino dirlo, però diciamo sì, assolutamente sì, è una persona che ha studiato e si è basata molto sul lavoro e le opere della Morante per scrivere lei.
Ok.
Poi all'ottavo posto il libro Era Elia di Maria Franzè, editore PAV, un romanzo. Maria Franzè tra l'altro è una scrittrice che qui in questa libreria ha presentato già 3 libri, perché ci siamo conosciute quando ho appena la libreria aperto e lei ha questa cadenza, diciamo, di un libro all'anno, e quindi è nata subito, diciamo, questa simpatia reciproca, per cui i suoi libri, gli ultimi 3 libri sono stati presentati qua. I suoi libri, almeno questi ultimi 3, hanno sempre protagoniste delle donne con personalità importanti, e quindi questo è, diciamo, l'ultimo.
E in particolar modo questo qua?
Questo, diciamo, è un sì, anche qui c'è il protagonista una donna, in realtà sono 2, però una donna con una forte personalità, racconta l'amicizia tra queste 2 donne e poi, diciamo, una storia d'amore impossibile, però non posso.
No, non facciamo spoiler, no, ovviamente, per carità. Giustamente, chi vuole se lo deve sempre leggere. Questa
è il
sottointeso di ogni libro, pure che stasera presentiamo, non solo.
Chi
vuole, ragazzi, ve lo dovete.
Mi fa piacere far vedere la copertina, perché è un amico pittore, artista, allora, che è la seconda volta che, diciamo, presta la sua opera per questa copertina molto, molto bella, insomma, rappresentativa del.
Che poi facendo book notes, e lo dico agli amici da casa e anche a chi c'è venuto a trovare qua alla Blue Room, una cosa veramente che mi sono accorto, per chi ne ha la possibilità, questo è ovvio, non tutti, poi per ragioni anche logistiche, possono avere la copertina super così, però veramente per chi ne ha la possibilità, o semplicemente per gliele mette a disposizione l'editore, o perché c'ha l'amico artista, l'avere, diciamo, un bel disegno, avere una bella copertina fa tanto. Io ho intervistato proprio l'ultima puntata di Book Notes, Chiara Cruciati, la montagna sola, scrittrice del Manifesto, giornalista del Manifesto, scrittrice, e la copertina è di Zero Calcare, è molto, molto bella come copertina. E una domanda era appunto sulla copertina, così, e lei mi ha raccontato una storia di amicizia e collaborazione, perché insomma l'artista Zero Calcare è sensibile a quelle tematiche, insomma, a quell'area del mondo, eccetera, eccetera. E ovviamente la copertina ha il suo perché, hai fatto bene a mostrarlo. Io non voglio spoilerare qua,
c'è un'altra
che merita,
c'è molto altro
che merita. Vai,
numero 7, Cartoline da Radiosale di Ilaria Paluzzi, l'editore Radici, anche questa è una casa editrice indipendente. Un giovane abruzzese che sta sperimentando una nuova collana. Questo è un piccolo scrigno di racconti, l'abbiamo definito, sono appunto cartoline con queste conversazioni tra due amici, anche qui si parla di amicizie, di amore, insomma, molto, molto carino. Un'altra presentazione fatta qui che ha avuto un boom di partecipanti, insomma,
un buon riscontro. Insomma.
Sì, sì, sì. Poi, al sesto posto, il libro sull'uso pubblico della storia, qui torniamo a parlare di temi insomma, un po' più seri e più stringenti, con il libro di Davide Conti, che è uno storico, l'editore è la Forum Editrice Universitaria Udinese. Questa è stata la presentazione che ha aperto un po' la stagione autunno-inverno, come dire, a settembre, anzi il primo evento grande per la libreria è stata la partecipazione per il secondo anno al Festival Renoise, io non dimentico, dove poi l'anno scorso ci siamo incrociati, c'eravate anche voi, e, mentre a metà settembre abbiamo cominciato con le presentazioni in presenza, tra l'altro quel giorno il clima, il meteo non era così, era previsto di farla in vivo, all'aperto,
e invece
purtroppo l'abbiamo dovuta fare qui al chiuso, quindi anche qui insomma difficoltà di far entrare tutti quelli che erano presenti, anche perché è una presentazione che è stata organizzata in collaborazione con la sezione AMPI Marturano Medellina, che è una delle quattro sezioni AMPI di questo quadrante.
Senti, tu hai detto torniamo a un argomento più, più serio,
perché sull'uso pubblico della storia lui parla anche lui di narrazione degli eventi, diciamo, della nostra storia, della nostra Repubblica, della nostra nazione in generale, e come, diciamo, questi eventi vengono utilizzati nella narrazione da parte, a seconda dell'interlocutore del, diciamo, del fine.
Molto interessante e molto attuale, mi verrebbe da dire.
Esatto, molto anche attuale. Perché poi eravamo in area di, come dire, di elezioni, quindi insomma si parlava di come queste elezioni, insomma, venivano, la campagna elettorale come utilizzava alcune menzioni, citazioni, cose del passato, e a gioco, a favore insomma di chi lo stava facendo. Quindi,
senti, ma ragazzi, allora, arrivata abbastanza a metà della tua classifica, mi permetto in maniera assolutamente cortese di interromperti per inserire la classifica invece di Book Notes. Perché? Perché tu parli di storia, e al terzo posto noi abbiamo messo, io e il collega Alessio Ramaccioni, abbiamo messo un amico di Radio Città Aperta di lungo corso, scrittore del giornalista del Manifesto, scrittore, parliamo di Mario Di Vito, con il suo Colpirne uno. E qua tu che sei bravissima,
ecco,
che fai
sì,
i compiti a casa, li fai
perché,
anche per me, perché io non mi ricordavo che era la terza, per esempio non mi ricordavo che era la terza, quindi grazie ai compiti che hai fatto mi sono ricordato che è la terza.
Studiare,
e perché? Perché tu parlavi appunto prima di storia, sì, e è capitato a Book Notes di trattare anche con l'attuale assessore alla cultura Gotor del Comune di Roma, ovviamente, con il suo Generazione 70, un tema che sta andando molto, cioè il fatto della stagione degli anni di piombo, una stagione che è ancora aperta, con cui insomma gli italiani faticano a fare i conti, però che mi verrebbe da dire che 30 anni prima la stagione degli anni di piombo a sua volta c'era fatica a fare i conti col post-fascismo. Noi siamo un po' un popolo che ha fatica di tirare una linea, fare le somme, girare pagina, no? Come invece sarebbe sano
imparare dalla
storia magistra, e invece impariamo molto poco, e ci piace invece dividerci. Io prima per scherzo ho detto questo ai ghibellini quando tu prima parlavi della toponomastica, insomma, mi riferivo a quello. Mario Di Vito, lui scrive, perché mi ha colpito scusa il gioco di parole, colpirne uno, perché lui racconta una cosa che gli è successa in famiglia. È successa in famiglia a San Benedetto del Tronto, cioè praticamente lui è il nipote del magistrato che ha indagato sul primo rapimento delle Brigate Rosse a scopo, come dire, per colpire il primo pentito delle Brigate Rosse, che aveva un fratello. Questo fratello è stato rapito, è stato tenuto in prigionia finché è stato trovato ucciso. Il nonno dell'autore, giornalista Mario Di Vito, è colui che ha fatto le indagini per tutta quanta. E mi è venuto in mente, insieme a Ramaccioni, come anche con Generazione 70 di Godor, Mario Di Vito è più biografico, parte da un dato biografico per raccontare. Insomma, sia non c'è niente da fare, quando si parla tra gli anni 70, di quella stagione là, anni 70, primissimi anni 80, c'è interesse, comunque la si pensi, è una cosa che polarizza, è una cosa che polarizza l'attenzione, c'è tantissimo ancora interesse, vuoi per magari motivi anagrafici pure, perché siamo, insomma, lo posso dire, una nazione un po' vecchiotta, quindi quei ragazzi di allora, oggi sono dei sessantenni, insomma, quindi sia perché, come ho detto prima, non riusciamo a girare pagina, insomma, comunque polarizza sempre. La nostra scelta è andata su questo perché, secondo me, si dice sempre, anche con una frase retorica, il libro, come dire, il punto definitivo non è stato messo, ancora non è stato, il film non è stato, il film definitivo non è stato girato, il libro definitivo non è stato scritto, ma secondo me vogliamo dire con le cose come stanno, secondo me non sarà, da un certo punto di vista non sarà mai scritto, soprattutto, almeno se dovessi giudicare un po' l'humus culturale e, come dicono quelli che studiano, il sentiment della popolazione, che non si può dire sentimento, ma si deve dire sentiment. Nelle aziende dicono sentiment, che io tradurrei come sentimento, ma non si può, il sentiment, cioè il sentire comune di una nazione. Però è importante continuare a studiare, divulgare, gettare luce su quegli anni. Quindi il nostro terzo posto va al caro, se ci segue, Mario Di Vito, col suo Colpirne uno, edito da La Terza. Prego, continuo. Io ne ho solo altri due, quindi volentieri tu hai molto più di me.
Vabbè, cerchiamo di andare un pochino più veloce, se vuoi. Eravamo al sesto, quindi quinto posto per il libro Cosa mi dice il mare, di Lorenzo Stroppa, editore Bottega Errante. Un romanzo introspettivo, una donna che a un certo punto della sua vita decide di affrontare un evento del passato, un passato complicato, e quindi lascia la famiglia, lascia i luoghi dove vive e si, diciamo, ritorna alle origini.
Sbaglio, Maria Grazia, o ti piacciono le storie femminili? Hai una particolare produzione, o non è vero?
No,
è stato un caso?
È un caso. Diciamo che ho più, mi affeziono di più all'autore o alla casa editrice, insomma, quindi per me...
Questa c'è, tra l'altro, c'è pure un nome bello, questa cosa.
Bottega Errante.
Chissà che storia che c'è dietro questo nome.
Culturale di Udine, e in realtà nasce come una casa editrice che si dedica alla narrativa, diciamo, alla letteratura dei Balcani, dell'ex Jugoslavia, quindi traduce autori dell'ex Jugoslavia, dei Balcani, ha una collana di narrativa, una parte di saggistica, letteratura di viaggio, racconti, diciamo, di città o di luoghi, e poi ha un'altra collana invece di autori italiani, però sempre che hanno qualche cosa a che fare con il nord-est.
Questo però era propriamente romanzo, questo è un romanzo,
tra l'altro si svolge in un posto in Francia, quindi è proprio un romanzo che esce un po' dalla loro collana principale, però è una bella storia.
E tu che fai questo lavoro, che cosa ne pensi della definizione quando si dice è una storia al femminile? È un romanzo al femminile, cioè la parola alla
si può
definizione
sentire,
al femminile, qua dietro dal pubblico c'è il pubblico che sta lanciando bicchieri, non può sentire al femminile, lo immaginavo, devo essere sincero, ma vorrei sentire anche una spiegazione.
No, chiaramente opinione personale.
Opinione personale, per carità.
Non c'è mai una verità assoluta su queste cose, ma Al femminile è un po' una cosa che per me, io la prendo come un generico, c'è cioè una donna di mezzo che può essere l'autrice, può essere la protagonista, può essere l'universo donna in tutte le sue sfaccettature, quindi
E invece
anche a me non
tu dici una storia è una
piace.
storia.
È una storia,
È una storia, che
sì,
c'entra il
non c'è.
femminile o il femminile,
No, poi si può aggiungere che è una storia al femminile perché magari tratta dei temi più vicini, però insomma,
ok. È
a me
superfluo.
non dà niente di più rispetto a cos'è il titolo, la copertina o se mi leggo, non so, la quarta per vedere un po' di che parla. Cioè, quello, il fatto di definirlo al femminile o no è
Corretto, corretto. Al
veramente
femminile non
superfluo.
è una specifica che in realtà non è un'aggiunta. Non
Quando c'è
mi dà
un
un'informazione in più.
segmento, scopro che c'è un segmento chiamato, se non sbaglio, chiclit,
Vabbè, sì, come no, la chiclit, quella andava tantissimo,
ma
non voglio dire
guarda,
stupidaggini,
no,
andava
ma
a inizio, magari ci sta ancora adesso,
sì, mi
però
fa
mi
vedere
ricordo che
che è
il boom fu.
utilizzata oggi, cioè in un articolo in cui si parla di quali sono le categorie di
Si usa
libri
ancora
che
il termine
questo anno sono
chiclit?
state. Si usa ancora questa cosa, mi ha un
Lo
po'.
diciamo magari per chi
Chiclit.
ci segue, non
Fatto pure un
capendo.
po' così.
Chiclit sarebbe chicken literature, cioè
Chic
chicks
da
literature,
pollastrella, diciamo, ecco, quindi
la
insomma siamo
letteratura per
proprio.
pollastrelle
Sì.
che ebbe il suo boom, ripeto, veramente non mi linciate, credo a inizio anni 2000, cioè quel passaggio tra fine 90 e inizio 2000. Con delle collane che ebbero, beh, ovviamente se le hanno stampate tante,
Sì.
successo commerciale è ovvio che però, insomma, a rivederle con un certo occhio critico, no, già dal nome, insomma, Chicks, cioè
Un grande occhio
la
critico.
letteratura del Polastrelle,
No, vabbè.
no, non mi verrebbe proprio da dire. Comunque, credo che sia lontano da questi lidi,
Ma
questo.
sì, magari c'è qualcosa che può rientrare, però per me, io siccome non tengo la libreria per
Per
generi, ma
genere.
vado per case editrici,
Ma poi non ti ci vedrei a
no,
scrivere Chicks
ci,
Lit
ci, ci,
da
no, no, no,
dietro.
vabbè.
Senti, è al numero 4?
Numero 4. Sì, qua lo posso dire prima, entusiasmo da parte mia, mi è piaciuto, mi è
Ah,
piaciuto.
bene, bene.
Allora, il libro è The Blocks, I ragazzi degli O'Devaney Gardens di Carl Parkinson, autore irlandese, che è stato tradotto, cioè il suo romanzo originale era uscito, se non sbaglio, l'anno scorso, è stato tradotto, è stato acquisito, sono stati acquisiti i diritti per la traduzione da una piccola, giovanissima casa editrice italiana di Bologna, che è Edizioni Battaglia. E per diciamo, coronare e premiare questa pubblicazione hanno portato in tour in Italia l'autore dall'Irlanda per promuovere diciamo,
Che
la
bella, che bella
pubblicazione.
iniziativa!
Una delle tappe è stato il Blue Room e ha coinciso con il giorno del compleanno della libreria perché abbiamo detto che abbiamo aperto il
Ah,
29
proprio,
ottobre del
proprio.
2019, quindi il 29 ottobre del 2022 abbiamo fatto la presentazione di questo libro e abbiamo festeggiato bottiglie di Guinness che giravano qua con l'autore irlandese che è venuto, insomma, finiva il tour quella settimana, diciamo, ha fatto delle tappe a Bologna e anche a Roma,
Senti,
insomma,
e il
in vari
libro
posti.
di
Il libro
che cosa
è
tratta, insomma?
molto interessante, molto bello, ha ricordato alcuni di noi un po', com'è che si chiama quel film? Oddio. Vabbè, dopo te lo dico. Racconta.
Quest'ultimo?
No,
Quest'ultimo che tratta
oddio.
dell'Irlanda?
No,
Belfast,
adesso ve lo
no.
dico
The
veramente.
Commitments.
No,
Le ceneri di Angela. No.
Nel nome del padre?
Stiamo
Tutti
parlando
li
degli
stiamo
anni
bene.
90, un film. Vabbè, lasciamo perdere, dai. Allora,
Quello con Liam
racconta.
Neeson protagonista?
No,
No.
aspetta,
Allora
fammi dire di che
basta.
parla
Lunedì
di
Deep.
giovani e di periferie problematiche, quindi droga e tutto il
Cosa
resto, e ricerca di
nel
emancipazione,
mondo.
aspirazione a una vita migliore, un
Un
futuro migliore, a un
cambiamento.
cambiamento. Quindi qui si parla di una periferia in un quartiere periferico di Dublino, ma applicabile a qualsiasi periferia di qualsiasi grande città o metropoli. E quindi no, è stato molto bello la presentazione perché l'autore che era qui chiaramente parlava in inglese, ha comunque letto dei brani nella versione originale e c'era presente chiaramente Beatrice Masi, la traduttrice dell'edizione italiana, e che ha letto, poi dopo la sua lettura, ha letto la versione italiana. E nonostante qui, insomma, metà delle persone nel pubblico magari non conoscevano bene l'inglese per poter seguire nella lettura, poi tra l'altro una lettura in inglese di un irlandese, quindi insomma
con un accento particolare
diversa, anche chi ha studiato l'inglese può avere difficoltà, ha comunque trasmesso benissimo le sensazioni, quello che il protagonista o comunque chi parlava in quel momento stava dicendo. E poi la traduzione, lavoro veramente egregio di Beatrice Masi, ha reso insomma l'idea, perché poi c'è lo slang, c'è la parolaccia, c'è insomma delle cose che sono più, diciamo, dire, contestualizzate meglio a Dublino, magari bisognava trovare il modo per contestualizzarle in una versione italiana. Questo è stato una grandissimo evento, veramente un grande libro, non ho preso qui, però insomma sta lì.
Tutti i libri di cui parla ci stanno. Ma a proposito, cara ragazza, tu mi dai un gancio enorme per parlare del secondo classificato di Book Notes. A proposito di parolacce, chi è? Se... Ma vedi, dovresti fare radio.
No, il prepararla veramente. Io non sapevo nulla.
Perché? Perché il secondo classificato è un professore universitario, tra l'altro anche dell'Accademia dei Lincei. Il professor Pietro Trifone, e io devo sempre vedere, per ovviamente non per il nome e il titolo, ma per la casa editrice, perché ci tengo molto per le case editrici, che edito da Carocci, che cosa ha scritto? Ha scritto una sua ricerca personale, brutte, sporche e cattive, ovvero le parolacce nella lingua italiana, come sono nate, da quanto le usiamo, in che contesto vengono utilizzate. Insomma, tu sentivi il professor Trifone, e ci sta nel nostro podcast a Book Notes, che ci ha fatto una bella intervista solo di... no, dicendo parolacce, no, questo siamo stati io e quel maleducato di Ramaccioni, che al ritorno abbiamo scherzato come due sciocchini. E in realtà è stata molto interessante per farci capire, insomma, da, per chi vive a Roma addirittura possa trovare delle parolacce in una chiesa. Lo so che sembra, dice, ma che stai dicendo? Se voi andate, provate ad andare alla chiesa di San Clemente qui a Roma, dietro il Colosseo, capirete a che cosa mi riferisco. E le parolacce nella politica, le parolacce come sono state sdoganate, il fatto se sia vero o meno che insomma negli ultimi 20 anni, come dire, l'utilizzo della parolaccia anche nella, come dire, nel comune, anche tra persone che non si conoscono, così, sia stato sdoganato come rafforzativo e come sbrigativo in un'epoca che non può perdere tempo, che ci diamo subito del tu e ti faccio subito capire, insomma, no? Esattamente. E è stato, insomma, molto, molto interessante. È finita con la domanda, ovviamente, lui, professore all'università, accademico dei Lincei, gli ho detto, professore, ma lei nella vita comune, ma insomma, le dice le parolacce o no? Ha detto, certo che le dico, ma è ovvio che le dico. Di per sé nell'utilizzo della parolaccia non c'è nulla. Molto spesso cosa rende offensivo la parolaccia è il contesto e il fine con cui si dice. Io voglio fare un velocissimo sondaggio tra chi è presente qui alla Blue Room per sapere se dite normalmente le parolacce nel vostro interloquire, oppure ci state attenti. Vediamo un po', io riferisco a chi ci sta vedendo.
Mezzo e mezzo, dai.
Cioè, abbiamo un mezzo e mezzo, una parte del pubblico dice mezzo e mezzo. Ma però siete un po' troppo.
Allora dai, diciamo.
Sbilanciate.
Tanto non ci si vede.
Sbilanciate, tanto
non
si vede.
Allora sì, grandissime.
Anche questo è un bel esperimento sulle parolacce, giustamente non essendo inquadrati, chi rimane nell'anonima, e qua abbiamo in 3 secondi spiegato perché chi sta sui social è portato in maniera più normale rispetto alla vita vera
a dire
cose impensabili, cose inerrate, perché ovviamente non viene visto, quindi non essendo visto dice, ma le conseguenze quali sono? Le conseguenze sono pari a zero, e invece no, mi raccomando. Vai.
Allora andiamo. Terzo posto è un pari merito. Quindi no, qui mi pare che ce li dovrei avere. Sì, ce li ho tutti e due. Uno dei due lo voglio far vedere perché è un libro anche illustrato. A pari merito abbiamo Arrivederci Waterville di Paolo Perlini e Sergio Calisi, accredito da Cranched, che conoscete anche voi, perché Cranched è la piccola associazione casa editrice neonata quest'anno, la cui insomma factotum è Elisa Marcheggiani, che mi ha dato una mano grandissima quest'anno con l'organizzazione della rassegna letteraria Villa Lais, che abbiamo fatto a maggio, e poi a margine della rassegna abbiamo organizzato il concorso letterario, dove anche voi avete partecipato. Radio Città Aperta, abbiamo condiviso la diretta dell'evento di premiazione all'inizio di dicembre qui all'Auditorium Banca d'Italia. Quindi un saluto a Elisa Marcheggiani, che non è a Roma. Complimenti, perché il suo primo libro, questo è l'esordio diciamo di questa casa editrice, ed è una favola, una fiaba illustrata, quindi per piccoli e grandi. Il testo, come dicevo, è di Paolo Perlini e le illustrazioni sono di Sergio Calisiak. Questa è la copertina, lo so che non si vedrà quasi nulla, però insomma sono molto belle i disegni, lo stile insomma che ha questo disegnatore Sergio Calisiak. L'abbiamo presentato il primo ottobre, se non ricordo male, è stato l'ultimo evento fatto all'aperto, l'abbiamo fatto in villa con insomma tantissima gente, abbiamo avuto modo di conoscerli, insomma anche il disegnatore ha fatto un po' di disegnini nelle dediche insieme all'autografo dell'autore dei testi, e questo è diciamo al terzo posto e a pari merito con questo libro qui, che penso ormai lo conosce tutta Roma, che è La Roma di Pasolini, dizionario urbano di Dario Puntuale. E questo libro è stato uno dei due eventi che io come libreria ho dato come contributo alla tutta una serie di eventi di celebrazione del centenario della nascita di Pasolini, che quest'anno insomma è stato
devo dire
ha girato
a
tutta Roma,
grazie
alla rete urbana e al comitato Pasolini 100.
Devo dire, spesso e volentieri si fanno tante critiche al mondo culturale, al comune, così quando c'è da dire gliele diciamo di cotte di crude. Devo dire però che per il centenario della nascita di Pasolini effettivamente è stato impossibile non incrociare un evento culturale, che può essere una mostra, un film, un libro, una presentazione, una serata musicale, le passeggiate, veramente ne sono state fatte tante.
Noi qui, oltre a presentare il libro con Dario Puntuale, abbiamo ospitato anche una mostra di un fotografo che ha fatto una retrospettiva proprio dettagliata sul Mandrione, che è qui a pochi passi,
certo,
proprio per rimanere insomma legati al territorio dove si trova la libreria, e abbiamo chiuso diciamo la settimana con una lezione di Sandro Bonvissuto sui quadri d'autore nei film di Pasolini, quindi abbiamo visto il raffronto tra il quadro e l'immagine diciamo nella scenografia, nella scena di alcuni film. E insomma con Sandro Bonvissuto che ci ha raccontato.
È stata proprio insomma è organizzata una cosa molto completa,
di una settimana, e ho ricavato questi due appuntamenti per inserirli nel programma di questa manifestazione, che è durata da marzo fino a novembre. Ha girato la città, e ringrazio insomma la rete urbana che mi ha coinvolto insieme a tante altre librerie di Roma.
Senti, qua stiamo entrando nel momento caldo.
Momento caldo. Mi fermo al secondo posto, dove c'è questo bellissimo libro, la faccio vedere già la copertina.
Vai, ti faccio da... Come si chiama Zimmer, quella che passa per il ring, quando due semenano sul ring? C'ha un nome?
Sì, tiene il cartello del sì. Comunque, il libro è Hans Zimmer, La rivoluzione cinematica, di Luca Perrone, editore Weird Book.
A proposito di belle copertine,
Esatto. Questo libro, passatemi il termine, è una primizia, nel senso che è il primo libro, in assoluto almeno fino adesso, che è stato scritto su Hans Zimmer, che è un musicista, compositore di colonne sonore, e, insomma, ha fatto veramente colonne sonore per una
Marea di... Ne vogliamo dire qualcuna, perché quando parliamo di colonne sonore parliamo del Re Leone, parliamo del Gladiatore, parliamo Cavaliere Oscuro, Batman, tutta la trilogia di Batman, Thelma e Louise, recentissimamente Dune
con cui
ha vinto l'Oscar. Quindi insomma
quest'anno.
Parliamo di questo signore qua.
Quindi è il primo libro in assoluto al mondo che viene scritto su questa persona e sul suo lavoro, sulla sua opera. E qui diciamo siamo proprio al momento record del Blue Room, perché l'autore Luca Perrone credo sia, non ho fatto un'analisi insomma approfondita, ma a occhio, a memoria, è stato l'autore più giovane in assoluto che è stato qui ospite del Bloomer, lui ha 24 anni.
Ah, perché era molto giovane, sì,
giovanissimo,
lo sapevo.
E quella sera, insomma, non dico che è passata la polizia a chiedere come mai c'era questo assembramento, ma c'era gente addirittura fuori sul marciapiede e qui dentro non si poteva entrare, perché lui ha trascinato tantissime persone,
c'è un timer che ci ricorda la caducità delle cose.
Esatto, che siamo di passaggio in questa vita, dobbiamo pure sbrigarci.
C'è così, ogni tanto tra i nostri spettatori c'è chi mette un timer per ricordarsi, no? Ricordate Troisi, no? Che dice ricordati che devi morire, come lo segno.
Adesso la tecnologia ci fa mettere il timer anche così.
Perché, ovviamente, dicevo prima, me lo ricordo a Maria Grazia, me lo ricordo perché il giovedì siamo andati in onda, sabato c'era la presentazione, noi quindi 2 giorni prima, io e Ramaccioni, e il mio collega Ramaccioni, abbiamo intervistato proprio Luca Perrone su questo libro e quindi su questo autore, ovviamente io ignorantone, l'avevo sentito di nome, non mi ero soffermato, non avevo unito i puntini, come sicuramente chi ha un orecchio allenato ha fatto, quindi non avevo assolutamente immaginato che da Thelma e Louise, si potesse arrivare alla trilogia di Batman, il Cavaliere Oscuro, passando per il Gladiatore, quindi proprio insomma Re Leone, esatto, quindi musica anche, ed è stata una delle domande, se la parte di Hans Zimmer dedicata all'animazione, così, e una delle domande tra l'altro è stata anche la copertina, insomma, che ha una storia che non vi racconterò perché c'è il podcast, quindi mi raccomando, quindi andate a seguire il podcast. Però
l'ho dovuto ascoltare anche io perché quella sera non ce ne ha parlato della copertina, quindi ho dovuto ascoltare il podcast.
Vedete chi fa i compiti anche a casa, chi studia a casa, perché appunto c'è la copertina, quindi insomma merita. Ma d'altronde dalle parole di Maria Grazia avete capito che c'era la gente a dire qua fuori, quindi... insomma, per chi è interessato al genere è sicuramente una primizia.
E non volevano farlo andare via, perché lui ha anche proiettato delle immagini, delle scene dei film per parlare dei pezzi di musica, fare racconti, insomma è stata una cosa multimediale, bellissima.
Allora tu sei arrivata al numero 2, no?
Sì, adesso mancherebbe il numero 1.
È il numero 1. Allora,
a te la parola.
Il numero 1, qui per le trombe, fate le trombe. Benissimo, con questi effetti speciali offerti da Blue Room e Radio Città Aperta,
dal pubblico del
Blue Room, arriviamo al numero 1. Numero 1, tema molto serio, bella chiacchierata con la scrittrice, autrice, insomma, Vanessa Roghi per Mondadori, quindi stavolta proprio giochiamo in alta classifica, un libro che si chiama semplicemente Eroina. L'autrice si interroga sulla soluzione, sulla possibile soluzione delle tossicodipendenze, a partire però da come la nostra società si interroga a sua volta e tratta le tossicodipendenze. Che lo fa come? Lo fa attraverso la marginalizzazione, l'uso, diciamo, ad ampio, amplissimo raggio del carcere, quindi la colpevolizzazione, la penalizzazione di chi fa utilizzo di sostanze stupefacenti, senza mai chiedersi invece le domande che andrebbero fatte, che invece le fanno di solito chi si occupa di sociologia, chi si occupa di psicologia, che però invece dovrebbero diventare le domande di tutti. Perché c'è una così ampia diffusione di queste sostanze? Cosa cerca colui che, diciamo, il quale si rivolge a queste sostanze? Ci può essere una idea di rivolgersi alle sostanze anche per, diciamo, per diletto, per svago, per conoscenza? Come, mi ricollego quindi al numero 3 della nostra classifica, succedeva negli anni 70, si può aprire un dibattito in quel senso. La strada che noi stiamo percorrendo come società nei confronti e del problema e nei confronti proprio in generale dell'argomento è quella giusta? E insomma, Vanessa Roghi nel suo libro cerca di dare tante, insomma, le risposte che un libro consente, lo fa in maniera, a mio giudizio, molto seria, molto professionale e soprattutto molto empatica nei confronti dei soggetti in questione e dell'argomento. E secondo me è il giusto approccio che, insomma, al di là della condanna, che poi, insomma, come società ci deve interessare in maniera parziale, dobbiamo avere nei confronti dell'argomento. Veramente ve ne consiglio in maniera spassionata, lo dico, ve ne consiglio la lettura, è per quest'anno il nostro numero uno.
E mentre tu parlavi mi è venuto in mente il titolo del film che volevo citare prima, Trainspotting.
Ah, vabbè, ma allora
ho detto giovani, droga, cose,
ma io pensavo ma come pure loro, a qualcosa di più, a qualcosa di più di nicchia, capito? Trainspotting.
No, era proprio,
però a onor del vero l'ho sentito,
no, io non ho capito se qualcuno l'aveva detto, purtroppo c'ho,
la storia sembrava,
però ecco, era abbastanza facile, dai.
A Brook Notes, le trombe, a Blue Room, dei tamburi, ce l'avete?
Speciali. Beh, allora, il primo è un libro che si intitola A Roma, da Pasolini a Rosselli. L'autore è Giorgio Ghiotti, un giovane scrittore e anche poeta. Editore Giulio Perrone. E dici, vabbè, ma perché un libro su Roma? L'ennesimo libro su Roma, come fa a essere un... Perché? Perché questa parte, vabbè, la collana a cui appartiene, Passaggi di Dogana, della Giulio Perrone, racconta le città o le nazioni, i luoghi, insomma, dal punto di vista di autori, scrittori, personaggi della cultura, ma scritti da altri, quindi c'è, cioè, uno scrittore racconta il punto di vista di un altro scrittore in merito a quel luogo. Lui che cosa ha fatto? Ha raccontato, diciamo, ha scritto una specie di percorso, una passeggiata in giro per vari quartieri della città, Garbatella, Monteverde, Rione Monti, dove hanno vissuto, hanno abitato anche magari per una breve parte della loro vita grandi personaggi come... Vabbè, chiaramente Pasolini, Amelia Rosselli, Dario Bellezza, Sandro.
Quindi ha legato la persona al luogo fisico?
Sì, praticamente ogni capitolo è un luogo, una zona di Roma, una via, un quartiere, e ci sono, diciamo, degli estratti, degli aneddoti di questi personaggi, addirittura, non so, Rodari che si incontra con la moglie, andare in, insomma, delle cose veramente molto particolari da poeta raccontandoli attraverso la città, attraverso i poeti che l'hanno vissuta.
Ma
non
c'è...
tutti romani, tra l'altro, quindi gente...
Ma c'è un motivo per cui è il tuo numero uno?
No, è sempre... Qui parliamo di maggior numero di copie vendute, perché...
Quello è un motivo oggettivo,
perché,
ok.
Perché oltre a presentarlo qui, sempre durante la rassegna, questo libro è uscito chiaramente il giorno del Natale di Roma, e quindi noi a maggio, un mese dopo... lo abbiamo presentato qua, e poi in quest'anno ricorreva anche il centenario del quartiere, dell'istituzione del quartiere Appio San Giovanni, e ci sono state una serie di iniziative da parte di un comitato che si è creato già dalla fine dell'anno scorso, che sono culminate un po' nella festa, la notte delle streghe, la festa di San Giovanni, il 23 di giugno, dove chiaramente io come libreria ero presente con uno stand, e chiaramente ho portato una selezione di libri che adesso ha a che fare con non solo il quartiere ma la città di Roma, e quindi c'è stato, diciamo, una grande...
Ma quella sera penso che qua
c'era un po' di gente.
C'era un po' di gente che vedo, che
sì,
vedo
sì,
anche
qualcuno
presente,
sul palco anche, credo, no?
Sì. È la sera delle streghe di San Giovanni.
Sì, però vabbè, insomma, comunque siamo...
Non dico sul palco, ma non è di banco presente, non ci siamo ancora.
No, vabbè, abbiamo avuto delle...
Stiamo parlando con... voi non vi interessate, stiamo parlando con...
Ma tutto bene, siamo due. E niente, quindi questo libro è, diciamo, è stato quello che ha avuto più grande successo. Ma comunque la differenza tra primo, secondo e terzo è...
Ho capito perché entrambi ci ricordiamo della nostra comune amica, perché è stata citata sul palco. Ecco perché.
Allora vuol dire che c'eri anche tu, in qualche modo c'eri, perfetto.
di chi staranno parlando.
Salvati in calcio d'angolo.
Seguite la diretta.
Esatto, lo scoprirete nei prossimi giorni. Insomma, lo scoprirete.
Allora, queste sono le classifiche dei tre libri, Book Notes, pagine di radiofonia. Queste sono le classifiche di invece Blue Room, secondo, diciamo, classifiche in realtà di vendita, quindi con un criterio più oggettivo rispetto a quello usato da me e da Ramaccioni. Noi, insomma, saremo giunti agli sgoccioli, ma su questo tavolino che, insomma, sul quale abbiamo posato come delle colonne
no,
a sostegno della nostra cultura, no, non è vero, a sostegno, anzi, dell'editoria, soprattutto dei piccoli editori, delle piccole case editrici e anche delle piccole trasmissioni radiofoniche che, insomma, cercano di andare avanti. In mezzo a tanti libri, però, vedo una cosa che il libro non è, ma anzi è, come dire, segnata da uno stemma, lo stemma del Comune di Roma. Insomma, io, visto che l'hai messo qua, ha tirato la mia curiosità, ti chiedo di parlarcene, ma che cos'è, insomma, che ci fa in mezzo a questi libri?
Una cosa alla quale sto cominciando a tenere più di quello che pensavo, perché non sono abituata a prendere premi, a essere chiamata per essere, insomma, dato un riconoscimento pubblico, eccetera. Sono stata anche rimproverata perché non gli ho dato neanche tanta visibilità. In realtà no, ho preso subito la foto sui social, quindi non so che cos'altro dovevo fare, andare in giro con la macchina. No, scherzi a parte, questa è
una
grande soddisfazione. Questa è una medaglia che mi hanno consegnato la settimana prima di Natale, se non sbaglio. È una medaglia, un riconoscimento a un'attività commerciale che nel settore, diciamo, della cultura si è distinta. Questo è stato un evento organizzato, credo per la prima volta, comunque per questa giunta è la prima volta che decidono di fare un evento per premiare attività commerciali, perché il commercio è sempre quello, i soldi, la cassa, le cose, cioè sempre una categoria un po' bistrattata. In realtà si voleva dare, diciamo, evidenza di qualche eccellenza della città. Hanno fatto una serie di categorie, una di queste era commercio e cultura, e fra, diciamo, tante librerie, perché comunque c'erano maggiormente librerie o associazioni culturali che si occupano di divulgazione o di diffusione della cultura, hanno selezionato 6 librerie, 4 di queste sono state premiate con questa medaglia e una di queste...
Ottimo, vogliamo fare tutti un applauso!
Delle segnalazioni, in questo caso segnalazione positiva, non quando
vediamo
i documenti, di attività, insomma, le cui storie potevano essere, diciamo, interessanti da raccontare, pure una storia breve come quella del Blue Room, che è solo una storia di 3 anni o poco più.
Bene, quindi, bene.
Diciamo, sono molto contenta di chi ha creduto in questa storia e quindi di aver avuto questo riconoscimento.
Allora, con questa nota positiva io direi di chiudere le nostre dirette. Ovviamente ognuno continua con la sua strada, strade che ormai avete capito anche si incroceranno, che possono essere per eventi culturali, come è stata questa di stasera, eventi che riguardano libri, voglio dire, ma eventi anche, insomma, noi siamo una radio, quindi radio uguale anche musica, tra le tante cose, c'è l'informazione, i libri, ma c'è anche la musica, ovviamente, e quindi si incrocerà anche, chi lo sa, musicalmente, insomma, con degli eventi. Per il momento noi, per questa piccola classifica di libri, questo incontro tra Book Notes, pagine di radiofonia, ogni giovedì sera alle ore 21, radiocittaperta.it, e Blue Room, qui davanti a Villa Lais, nel quartiere Appio Tuscolano, con Maria Grazia e, insomma, tutti, come dire, le persone che la verranno a trovare e a sostenere questa iniziativa, questa lodevole iniziativa e presidio culturale della città, in un momento, come dicevamo all'inizio di questa diretta, che, insomma, un po', si fa molta fatica da questo punto di vista. Invece bisogna sostenere la radiofonia indipendente, le librerie indipendente, la cultura, perché a parole, per carità, siamo tutti, la pensiamo uguale, però poi, ecco, nei fatti, quindi bisogna sentire, ecco, a comprare, insomma, bisogna fare dei piccoli gesti. È arrivato la fine dell'anno, io direi di fare ai nostri amici tanti auguri, insomma.
Certo, grazie di nuovo a tutti, io spero di vedervi, sia voi della radio ma anche chi è dall'altra parte, vedervi presto qui per tanti eventi. Poi ci sono delle cose che abbiamo in mente di fare nel 2023, auguro a tutti quanti, non lo so, a tanta serenità si può dire, lo so che è una cosa un po' così banale, però sì, che sia migliore di quest'anno è il minimo, diciamo, sindacale che ci possiamo aspettare.
Si spera sempre.
Ci vuole poco,
però siccome veniamo da un biennio che in realtà è stato ancora più duro, allora insomma rimaniamo sempre nella speranza. Ovviamente per tutte quante le info, sia per Città Aperta che per Blue Room, insomma, seguite social e sito e veramente sapete tutte quante le iniziative. Un saluto da Valentina De Luca e da Maria Grazia. Auguri, buon anno.
Salutiamo Alessio Ramaccioni.
E salutiamo anche il nostro Alessio Ramaccioni. Buon anno, auguri.
Ciao.